una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Buongiorno Maria.
Buongiorno Luisa.
Com'è stata la tua vita dai 17 anni in poi? Da quando sei tornata in Australia, voglio dire.
Allora, il primo lavoro è stato la Transfield.
A quanti anni hai iniziato la Transfield?
17 e mezzo.
E che facevi alla Transfield?
Niente, cioè io non è che non facevo niente. Rispondevo al telefono, perché mi ricordo che quando feci colloquio con il signor per il giorno Nettis, lui mi disse: cosa sai fare? E io veramente ho risposto niente. E lui mi fa: ma sai battere la macchina? Dico: no, io a me quello non mi piace fare. E poi cos'altro sai fare? Dico: beh, non proprio tanto. Allora dice: incominciamo col telefono, vediamo come te la cavi. E così mi ha messo ai telefoni a rispondere. A quei tempi erano ancora quei telefoni, quei fili.
Con gli spinotti?
Sì, al 26° piano lì alla Transfield. Poi di là sono andata alla Banca Commerciale Italiana e là invece ho dovuto battere a macchina.
Quindi hai fatto dei corsi?
Sono stata a un TAFE a fare un po' di corsi, ma era una cosa che detestavo.
Quindi come sei tornata, tu non hai continuato gli studi, hai iniziato subito a lavorare?
No, ho continuato, cioè andavo di sera a fare matriculation. A quei tempi c'era matriculation, non c'era year 12. Ho studiato di sera, ma non di giorno. Di giorno sono andata al lavoro.
Ti sei iscritta anche alla MacArthur University?
Quello l'ho fatto poi da grande.
Quanti anni avevi?
Ah, già ero grande, 35 anni.
Prima di fare questo, che cosa hai lavorato? Alla Transfield, poi Banca Commerciale Italiana?
E poi la Camera del Commercio Italiana.
E che facevi alla Camera di Commercio?
Lì facevo l'assistente al segretario, mi occupavo di tutto, nel senso che organizzavo le funzioni che facevano ogni due mesi con i membri, mettevo a posto tutto quello che serviva per il bollettino che veniva timbrato ogni due mesi. Poi c'erano da rispondere tutte le richieste import e export. Quello è stato molto interessante. E poi nel frattempo mi sono anche sposata.
Come hai incontrato tuo marito?
Veramente l'ha conosciuto prima mia sorella e mia mamma giù alla spiaggia, perché lui faceva pesca subacquea e mi raccontavano di questo ragazzo napoletano così simpatico che ci portava su il polipo, poi qualche altro pesce, e stavano lì a raccontarmi di questo. E poi sai quel detto: chi disprezza compra. Poi l'ho conosciuto, è stato interessante perché mio papà mi faceva: ma ci sono tante razze qui in Australia, dice, tu ti vai a prendere proprio un napoletano?
Che aveva di speciale questo napoletano?
Salvatore era un creatore di scarpe, creava i modelli per le scarpe. Cosa aveva di speciale? Aveva un fascino, ma non posso dire troppo.
Comunque, a questo fascino particolare che vi ha portato al matrimonio.
Al matrimonio.
Da questo matrimonio?
Due figli, una femmina e un maschio, che sono adesso grandi, sono adulti, entrambi hanno i bimbi.
Ti senti più felice ora che sei nonna o quando eri mamma?
No, ero anche felice da mamma, perché crescere con i tuoi figli è un'esperienza che non c'è niente di più bello. Ma i nipoti poi sono diversi, sei molto più rilassata, riconosci di più, è diverso essere nonna, è un'altra emozione, è bella.
Tu eri già sposata quando ti sei iscritta all'università?
Sì.
Perché ti è venuta questa idea di iscriverti all'università e a quale facoltà ti sei iscritta?
Per prendermi il riconoscimento come interprete.
E con quali professori hai studiato, Maria?
Dunque, con Ezio Cimone e con Luciano Ginori. Questo era un corso accelerato, che era la prima volta che facevano questo corso, e ci ho impiegato tipo 10 mesi, mentre di solito coloro che studiano per interprete e traduttori rimangono all'università per 3 anni.
Invece tu hai fatto accelerato, insomma.
Accelerato perché, che vuoi, lavoravo, avevo i figli e a quei tempi poi ero diventata single mother, madre sola, e allora...
Quindi da questo tuo marito che era così affascinante ti sei separata?
Sì, perché poi la storia così finisce. Non hanno vissuto felici e contenti per sempre. Non tutte le storie finiscono bene.
È finita proprio male oppure...
No, insomma, sai, con qualsiasi separazione credo che ci si rimane sempre o arrabbiati o feriti o... ci sono tantissime emozioni. Poi cresci e poi ti rendi conto che così doveva andare.
È stato un momento brutto questo della separazione. Sì. Come ne sei uscita fuori? Ci vuole un periodo di assestamento dopo certe situazioni. Tu che cosa hai fatto?
Sai, non c'era mica tanto tempo per stare lì a pensare come dovevo fare, perché mi dovevo dar da fare. Innanzitutto i ragazzi cominciavano a essere teenagers, adolescenti, e già questo mi teneva abbastanza sui fili. Pesante avere adolescenti. Quando sono piccoli è una cosa, ma quando entrano in quell'età lì, poi anche loro arrabbiati, confusi.
Quando ti sei separata erano ancora vivi i tuoi genitori?
Sì, sì. Mio padre era molto presente, anche mia mamma. Venivano spesso, perché io poi vivevo in una zona abbastanza distante. Cioè, quando siamo rientrati dall'Italia siamo andati a vivere a Manly. Poi io, una volta sposata, sono andata a vivere a Wetherill Park, un posto piuttosto... A quei tempi era dove tutti i giovani andavano, perché ci si poteva ancora comprare la prima casa, e eri circondato da tutte coppie giovani con bimbi, e così siamo andati là. Però non...
Ma ti hanno sostenuta durante la tua, la tua separazione, il tuo divorzio?
Sembrava di sì, però dopo ho scoperto che loro avevano un senso di vergogna di questo fatto che io avevo divorziato. E per loro non era una cosa... Cioè, il problema l'avevo io, ma alla fine dovevo anche pensare che per loro non è stato neanche bello. Perché se tu pensi, sapendo una figlia sposata è una cosa, poi sapendola separata da sola diventa un'altra cosa.
Maria, tu da qualche tempo ti sei trasferita da Sydney a Melbourne, perché?
Ah, ma nel frattempo io poi ho cominciato a fare un po' la nomade. Una volta che mio figlio ha finito l'università me ne sono andata a vivere in Nuova Zelanda. Sono andata lì per 4 anni.
Perché la Nuova Zelanda?
Avevo un'attrazione.
Per il paese o per qualcuno?
No, per il paese, e anche perché nel frattempo, mentre ho lavorato per la Telstra, e poi nel frattempo, quando ho finito la Telstra, ho intrapreso un percorso di guarigione. Ecco, era questo che ti volevo far capire. Quando mi sono separata, eccetera, ho dovuto andare avanti perché non avevo tempo di fermarmi e riflettere su quello che era successo. Però dopo è arrivato il punto dove, intraprendendo questa strada di guarigione, di oli essenziali, questo mi ha dato poi modo di poter capire tante cose e rispondere a tutti questi punti interrogativi che non riesci a rispondere. E di conseguenza poi sono andata in Nuova Zelanda, poi ho avuto modo di fare 2 borse di studio. Uno mi ha portato in Italia e anche la seconda borsa di studio mi ha portato in Italia.
Quanti anni avevi?
Uno 46, 47, e la seconda l'ho presa a 57.
Ma queste borse di studio per che cosa?
La prima era per import-export e la seconda era per filantropia.
Quindi ti sei fatta due periodi di borse di studio.
Yeah.
Poi sei tornata, dove sei andata?
Allora, nel frattempo sono rimasta in Italia quando ho fatto la seconda borsa di studio e ci sono rimasta 4 anni anche in un paesino vicino Roma, 90 km da Roma, nella Sciosciaria. Il paesino si chiamava Colepardo e lì ho fatto un percorso di studi per quanto riguardava il riconoscimento delle piante e anche la medicina naturale. E perché sono venuta a Melbourne, vuoi sapere adesso?
Eh sì.
Eh sì, ok. Allora, nel frattempo mio figlio è cresciuto, si è fatto grande, è andato a vivere in Inghilterra. Lui è rientrato con la moglie e sono venuti a vivere a Melbourne. Io ero a Sydney con mia figlia e lui mi fa: perché non vieni giù a Melbourne, mamma? Allora sono venuto giù a Melbourne e poi io ho detto: ma forse sarà meglio vivere a Melbourne per un po'. Solo per un po',
Ah, quindi non ti stabilirai a Melbourne?
Non penso. Il clima proprio non mi sta bene.
Parlavi di tuo figlio, ma i tuoi figli parlano italiano come lo parli tu o no?
No, non come lo parlo io, però a loro, sai, è rimasto l'italiano da quando erano bimbi, dato che non lo praticano. È rimasto quell'italiano che quando erano piccoli loro parlavano solo italiano. E allora quando qualcuno ci fa, sai, parli italiano, loro si mettono a parlare, sì, però è un italiano infantile.
Comunque l'importante è che lo...
Sì, lo continuano, sì.
Lo capiscono e lo parlano.
Sì.
Ci sono dei momenti della tua vita che rivivresti e certi proprio non ne vuoi proprio sapere.
Vuoi sapere quali sono?
Eh sì, quelli che hai cancellato, che non vorresti rivivere, ma quelli anche belli.
Non riesco a cancellarli, perché quelli che cancelli sono quelli che ti vengono sempre a galla. Sai quando usi la gomma per cancellare qualcosa e alla fine non riesci mai veramente a togliere quell'impronta? No, non si riesce a cancellare il passato. Penso che è stato tutto un po' una filosofia così, che è stato tutto necessario.
Ma ci sono dei momenti che rivivresti, che di cui hai nostalgia?
No, non li voglio rivivere.
Non vuoi rivivere niente della tua vita, nuove esperienze?
Sì, è quello che ci viene avanti adesso. Ormai è quello che ogni giorno, è quello che vale ogni giorno adesso. Perché in napoletano dico, quello che è stato, quello che fate è fatto.
Chi ha avuto, chi ha dato, è dato.
Sì.
Scurdammo, cioè passato.
La dobbiamo girare a canzone.
Senti, a proposito di canzoni e di cultura, quando eri qui a Sydney cosa facevi? E a Melbourne come passi le tue giornate, i tuoi momenti di, vogliamo dire, di cultura?
Ok, a Melbourne è interessante perché qui innanzitutto ho un giardino e mi occupo di crescermi tutte le mie cosette che mangio io, perché non mi piace comprare le cose nei supermercati eccetera.
Quindi fai tutto dal produttore al consumatore?
Sì. Poi qui ci sono tanti gruppi di questi nuovi modi di vivere, nel senso che c'è il baratto. Allora io cresco la melissa, oppure ho il basilico, oppure ho le fave, e il sabato tu vai in questa zona, è tutto già preorganizzato ogni 2 settimane, e ciascuno delle persone che fanno parte di questo exchange group portano anche loro qualcosa. Allora tu di conseguenza magari troverai qualcosa che tu non cresci o no e ti fa piacere prendere, che ne so, broccoli, calfiore, quello che sia.
Uno scambio di prodotti, insomma.
Sì, è bello questo. E poi la settimana scorsa ho avuto modo di andare a un gruppo di donne che facevano di tutto e tutto, uncinetto, cucire, riprendere le stoffe, le cose che sono le magliette per esempio, e trasformarle in borse per la spesa, per evitare le buste di plastica. E questo anche è stato affascinante vedere, perché ormai siamo arrivati al punto che dobbiamo guardare tutte queste cose.
Maria, hai parlato di ortaggio, giardinaggio, coltivazione, di artigianato e quindi di ecologia, ma
culturale. C'è stato un periodo che sono andata a insegnare l'italiano all'università della terza età in città a Melbourne, ed erano non tutti australiani, c'era una signora della Macedonia, c'era un'altra che era polacca.
No. Di diverse estrazioni etniche, insomma.
Sì, e questo gruppo è stato interessante, ho fatto quello per un anno, poi ho insegnato inglese per i nuovi arrivati. E non ho mai un momento che mi posso dire, le persone dicono, ma sei sola, non ti annoi? No, non mi annoio, perché ho tanti interessi, allora non mi annoio.
Ascolti musica?
Sempre.
Quale?
Prima che mi chiamavi avevo acceso a Enzo Avitabile.
Cosa ascoltavi?
È la sua musica, perché lui sta portando avanti la musica tradizionale napoletana.
Quindi sei amante della musica napoletana, diciamolo.
Eh sì.
E allora io ti ringrazio per questa conversazione e mi auguro che tu continui così e un buon futuro, perché tu guardi al futuro, hai detto.
E beh, il futuro ti arriva quando ci stai dentro.
E tu ti senti dentro?
Siamo dentro, sì. Ogni giorno è il futuro.
Ogni giorno si impara qualcosa?
Sempre. La vecchia, 99 anni, disse che se viveva un giorno in più avrebbe imparato ancora di più.